Adesso gli indirizzati a posto, quindi oggi è 17 ottobre, e facciamo, siccome abbiamo l'indirizzario, la mia idea è di vederli qualcuno dei vostri blog e magari un commento in uno, un commento in altro. L'idea è che i blog cominciano a popolarsi, ormai abbiamo dato 3 o 4 suggerimenti, almeno qualcuno vorremmo vedere. Quindi facciamo una leggera, una piccola navigata e vediamo se troviamo qualcosa che abbiamo desiderio di commentare. Lui è Jessica Di Curzio, che ha un post sulla Via dei Simboli. È uno solo, quale vogliamo fare? Quale vogliamo parlare un po'? La Via dei Simboli. Ah, ok. Bene. Non si vede un bel niente, quasi. Ma forse qui hai un sistema grafico che non. Come mai? Vabbè, lo possiamo.
Però sta scaricando. Cioè, questo prima non aveva caricato.
Sì, forse sì. Cioè, facendo. Cioè, voglio dire, proprio a essere malati. Proprio una Babi, sei lenti. Per esserti inventato una cosa del genere. Comunque va bene, ok. Lo so, infatti lo modificherai. Questo si dà per scontato che lo modificherai. Però intanto possiamo, diciamo, ripercorrere brevemente quello che a te ti sembra interessante di questo blog, non so, su questo post. O lasciamo proprio perdere. Facciamo l'altro? Lo metterai a posto, facciamo sì. Vabbè, è soltanto provando che succede. Invece vedi, in questo qua va bene. Probabilmente lì è scritta bianca su bianco, qualcosa del genere. Vabbè, vediamo questo, Jessica, un pochettino. Allora, non so come l'hai impostato, che cosa ci vuoi dire, cosa vuoi ripercorrere, se hai qualche elemento in più o in meno. Allora, l'interattività costituisca un punto di svago dei pensieri di oggi per un'architettura che, superata l'oggettività dei bisogni, possa affrontare la soggettività dei desideri. Questo brano da dove viene? Ma siccome questo è pubblicato, sì, in qualche maniera è bene avere, quando si virgoletta, diciamo la dizione esatta, no? della provenienza, in maniera da poter, diciamo, è una forma normale di ritracciabilità, diciamo, delle informazioni, no? Quindi in internet è abbastanza semplice perché basta pubblicare. Ti ricordi se c'è qualche elemento di originalità che tu avevi inserito in questo tuo discorso? Era un ripercorrere e riassumere l'articolo. Sì. Cioè, quelle principali erano la riscoperta della narrazione, tu hai posto in evidenza comunicazione, informazione, le nuove sostanze, avevi ripreso, diciamo, i capitoli. D'accordo, diciamo, questo quindi è stato il tuo primo post in assoluto. Questo è il tuo primo blog e il tuo primo post. Quindi è anche l'apertura, diciamo, di uno strumento nuovo. Poi vedrai che dopo poche settimane, va bene, ma in poche settimane si masterizza, perché è un sistema abbastanza, si masterizza, no, si diventa bravi, si diventa, masterizza vuol dire un'altra cosa. Va bene, ok. Vediamo cos'altro ci abbiamo nei nostri indirizzati. Abbiamo visto Jessica e Laura. Laura oggi non c'è. Ma c'era l'altra lezione?
Lei ha problemi col lavoro.
Ah, dunque, Laura, ti sembra.
Da cazzo che mondo oggi
Sì.
devi darci a fare il giro?
Ah, ecco, una che vive lì. Ah, una di quelle che vive lì. Sì, 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 ho capito qual è. Lidia Maria? Lidia e basta. Maria non vuoi. È più semplice anche per tutti noi. Vediamo un po' se c'è qualcosa nel tuo blog. Sì, sembrerebbe esserci qualcosa. Di cosa ti va? Di quello quest'altro, ipotesi di programma? Ah, perché tu li hai insieme? Ah, sono due diversi blog?
Com'è l'indirizzo dell'altro? Forse mi sono confuso io, no? Possibile. Ah, è it. Allora. Il passaggio.
Quindi fai tu che facciamo prima e poi lo copiamo nella cosa, lì ci abbiamo messo. Poi lo prendo da qua e poi lo copio nel file. Perfetto. Aspetta un secondo che copio questo indirizzo così ce l'abbiamo corretto nell'indirizzario. Queste cose si fanno subito oppure... Ok, lei è, eccola qui, giusto?
Quello è giusto.
Probabilmente questo è giusto ma il link è sbagliato. È l'unica spiegazione che noi possiamo dare a questo fatto. Ok, allora, quale ripercorriamo, Lidia? Sì. È questo?
E come c'è un po' essere interpretato il concetto legando al fatto dell'informazione anche a quelle lezioni precedenti che dicevamo che all'inizio anche per la massa della media, cioè le informazioni vanno a condensarsi, però non servono di dimenticare, quindi diciamo questo simbolismo è come se andasse ancora oltre, cioè secondo me è questo, cioè si condensa così tanto il significato che viene quasi a
tu hai capito?
Più o meno.
Vieni qua, proviamo a ridirlo perché mi sembra che è interessante questa cosa, soltanto proviamo a ridirla di nuovo. Vieni, prendi giro di questa sedia qua da questa parte. Ok, allora. Perché sembra interessante la faccenda, quindi diciamo, riprendiamo da capo tutto quanto.
Sì. E praticamente avevamo parlato di come appunto nel mondo dell'informazione effettivamente c'è diciamo l'essenza è data per scontata, quindi praticamente
il funzionamento,
sì,
diciamo,
il funzionamento sì. È dato quasi per scontato,
certo.
E quindi si può anche a volte tralasciare.
Diventa più centrale.
Sì, non diventa più centrale perché è una cosa che appunto si dà per scontato,
certo.
Che quella cosa si abbia. E quindi diciamo ho cercato di reinterpretare questo processo che porta al appunto al simbolismo e poi alla metafora.
Sì.
Come se appunto ci sta un che la determina, come posso spiegarlo? Che si va a ridurre il significato e a cogliere l'essenziale di quella determinata, cioè in questo processo del mondo dell'informazione. Nel momento in cui si coglie l'essenziale è come se si fa un passo oltre, cioè si va ancora sotto all'essenziale. Non so se...
Ma l'essenziale tu intendi il funzionamento Quando parli di essenziale, tu intendi dire il funzionamento dell'edificio, si passa oltre, intendi dire oltre il funzionamento? Per essenziale, per te è essenziale.
Più con l'esempio della metro.
Ok, rifacciamo l'esempio della metro, sì.
Di come è successo l'evoluzione, quindi si è andato a scarnificare, però non è che si è perso il contenuto, però è che si è cercato di trovare un modo più diretto per comunicare quel determinato messaggio, e quindi c'è stato, diciamo, il passaggio poi all'ultimo.
L'esempio della metro che cosa è?
Quando avevamo fatto vedere la metro di Londra, che è all'inizio.
Ah, la mappa! La mappa
della metro di Londra.
Ah, ecco, ah.
Quindi c'è un progetto che porta a, diciamo, eliminare i dati superflui finché non si arriva all'ultimo stadio, che appunto c'è tutto l'essenziale. Nel momento in cui si va ancora più a fondo, come se si, cioè secondo me, visione,
sì,
si va oltre, si vede qualcosa che sta sotto l'essenziale, che potrebbe essere appunto l'interpretazione metaforica.
Ho capito. Oh, detto ciò, tu hai trovato alcuni di questi, alcuni riscontri, diciamo così, di questa idea in questo studio, in questo gruppo?
Questo era più che altro,
o per un altro discorso?
Sì, cercandolo casualmente ho trovato che, per esempio, era un'architettura che, cioè, sono discutibili, questa è realizzata, l'altro certo, è solo un progetto. Però, ad esempio, lì dicevano su quella sottorealizzata che è diventato questo fulcro come piazza dove ci sono anche servizi sopra, e che ricrea l'habitat di stare dentro una foresta, cioè si ha la sensazione di stare in una foresta in quel caso.
Mm-hmm.
Mentre questo era un progetto per una torre.
Jürgen Hermann Mayer.
Non l'ho mai sentito io.
Secondo me questo Matteo lo conosce. Non so perché mi dà un'idea di biomedica.
Ma questo progetto qui sotto è quello di Siviglia?
Non mi ricordo dove sta, però si
che
chiama...
Che paragone dovrebbe essere quello di Collegno, no?
Sì, è quello.
Non l'avevo mai visto, quindi non ho colpito.
Ok, va bene Lidia, ok, cominciamo un allenamento anche a parlare insieme, d'accordo? Allora, poi chi vogliamo vedere? Vogliamo vedere Lumaca?
Sì. Ma no,
non c'è? Mannarino? Dai Mannarino. Ok, però non ha niente.
No,
ok, c'è qualche elemento che vuoi, ma come è Stefano Mannarino? È lui? Avevo detto Emanuele, ma mi sei...
No,
Emanuele
Lumaca non c'è.
Ah, ecco, mi sei confuso, mi sei con un treccia di neuroni. Va bene, ci abbiamo saltato, siamo arrivati a Stefano Mannarino.
Partendo un po' dalla sua seguito e dalla lezione che abbiamo fatto in aula, abbiamo fatto, chiamiamolo l'interpretazione politica.
Sì, mi interessa, sentiamo l'interpretazione politica. Leggiamo questo Fischer che dice, leggilo tu.
Sotto il fattorismo la realtà di contagio si nasconde in flusso di informazioni. E insomma proprio con comunicato che la gente lavora, dirla come loro detto conviene, comunicazione del controllo che deve avvenire. Lavoro e vita diventano così separati, persino quando sogni di ritrovi a realizzare anche tanto di mettere di essere lineare diventa caotico continuo.
Ok, vai avanti a leggere il tuo che facciamo prima, secondo me.
Naturalmente tutto questo si ripercuote anche nei passi delle nostre città, sia tramite le edifici multifunzionali, sia tramite l'immersione degli edifici e degli spazi nella rete delle informazioni. Per tutto il concetto si esprime in vari modi, quali? La fusione dei dati virtuali e delle maggiori edifici, che tramite la pubblicità possono diventare essi delle reti multifunzionali capitali, la rete capitale di sistemi di videosorveglianza che stanno nella rete della creazione di spazi virtuali
Rivista?
Come si chiama? Ah, ecco, North Nero Edition. Realismo capitalista è il nome dell'articolo di Fisker. Ah, è un libro. E la rivista invece come si chiama? Ah, come la casa editrice. Ah, ho capito.
Credo che la casa sia nero e basta.
Sì, nero e poi la rivista, perché nero si occupa di altro.
Mm-hmm. Quindi è una casa editrice che svolge una criticità diciamo all'epoca dell'informazione, dell'informatica, eccetera, no? Interfacciandola con dei discorsi, diciamo politici o comunque che hanno a che vedere con una, per esempio, questo problema della fusione di reale e virtuale nelle facciate degli edifici che tramite la pubblicità possono diventare anch'esse terreno di conquista del capitale, io la contesto molto duramente, perché tutti gli strumenti in quanto tali sono aperti a una lotta e una contrattazione. Ora, se c'è un caso in cui è proprio la fusione di reale e virtuale che in realtà in parte contraddice una colonizzazione unicamente a vantaggio del capitale, è proprio questa, no? Perché tutti i fenomeni della street art, molti fenomeni che per esempio in Germania ci sono, in cui sono associazioni, gruppi dal basso che fanno anche informatica, no? Nelle facciate, nelle cose eccetera, dimostrano che proprio è un territorio quantomeno di contrasto, no? Non è unicamente terreno di conquista del capitale e basta, anche se è chiaro che se uno pensa questo riferito a Wall Street, per dire, è chiaro che pensa solo in quella direzione. La rete capillare di sistemi di video sorveglianza che stanno via via erodendo la nostra privacy, anche questo, no? Il problema è che, delle tendenze, le stesse armi si possono rivoltare contro. Secondo me questo è un discorso molto importante. Cioè, è chiaro che tu, per esempio, la rete, puoi avere sulla rete un rapporto unicamente passivo, no? Unicamente da persona che invece di navigare la televisione naviga la rete. Ma per esempio quello che noi stiamo cercando di fare, proprio insegnandovi ad utilizzare questi strumenti, è, per quello che si può fare ovviamente, ribaltare questo processo, no? Riportare la soggettività. Quindi è interessante riflettere su queste cose, ma diciamo le tre affermazioni, almeno le prime due, mi sembrano messe così, sono un po' apocalittiche, e in quanto apocalittiche che non ti invogliano a lavorare invece, no? Anche per una controcultura, mentre invece per noi questo è un fatto importante. Ma ovviamente qua non c'è assolutamente, è interessante avere questi commenti, perché uno su questo può andare avanti, può discuterne. Ieri oggi non c'è.
Mi devo andare
ancora. Piccioni e lei. Vediamo se c'è qualcosa di interessante nel suo, Piccioni. Di quale questi sono gli appunti, ha desiderio di parlarne di uno particolare? Vedo che appare chiaro altre cose almeno. Qual è quello che possiamo?
Anche le lezioni critiche, non ho capito come fare la lezione.
Sì? Ok, ok.
E anche il libro della
sì.
Ok, ho letto.
Ok. L'idea, no, hai fatto bene a chiederlo.
Qual è il fine?
Qual è il fine? No, ok. Il fine è quello di appropriarsi progressivamente del materiale, ma appropriarsene attraverso una chiave un po' più matura, che sia il semplice commento e riassunto, no? Se io ti dico, io ti do questo articolo, d'accordo? E commento e riassunto, ovviamente è ovvio quello che voglio, no? Quando io dico fare un commento critico, è qualcosa che va in quest'altra direzione, che dal testo tu estrapoli un punto, d'accordo? E su questo punto fai un'elaborazione anche abbastanza personale, un po' come ha fatto il tuo collega in fondo, no? Quindi tendenzialmente, noi questo lo faremo anche di più, è avere questa tecnica, che è una tecnica un po' più matura che semplicemente commenti e riassumi, no? Questo può essere fatto sia con fatti di tipo testuale, cioè prendo una citazione e elaboro, trovo un pensiero secondo, o un'altra citazione, qualcosa, oppure anche per immagini, no? Nel senso che una certa parte del testo mi suggerisce alcune immagini, alcuni progetti. Quindi quando io intendo dire interpretazione critica, non intendo dire critica nel senso che tu debba andare contro necessariamente l'articolo, ma critica nel senso che tu lo fai tuo, è un'interpretazione, non interpretazione critica, tu lo fai tuo in parte e lo evolvi nella direzione che diciamo a te interessa. Diciamo, questo è il tipo di cosa. Hai fatto bene a chiederlo, perché uno lo dà per scontato, invece non è per niente scontato, no? C'è uno di questi che vogliamo, questo che chiami tentativo di riflessione, per esempio?
Sì.
O un altro? Hai sempre avuto difficoltà in questa cosa, no?
Provo a calarmi all'interno.
Sì. Certo, no, questo è normale, che l'hai fatto da un po'. Allora, lettura dell'analisi Lita, quindi questo è di un po' di tempo, da Francoforte a Firenze, quindi si riferisce a questo, e tu poni in evidenza la differenza tra serialità e personalizzazione. Ok? Poi vai avanti, costo di produzione, sei andato a fare una ricerca, e il costo della materia prima importante e più costo del macchinario importante. Ah, quindi tu cercavi di rendere, questo ci sei arrivato tu con la tua logica, non perché hai letto, diciamo, delle cose specifiche che ti hanno dato, tu provi a formulare, diciamo, provi a fare un'ipotesi, e quindi vediamo che cosa succede, riesci a leggere tu da là?
È stato il tema fondamentale, mentale, continuo, c'è stato il giorno in cui l'intera rende a raccogliere informazioni, costituendo così l'attimo critico e cartaceo. Il passaggio dalla concezione di spazio che da critico passa a metacritico è quindi assicurato. Questo ci conduce a pensare in termini di ottimizzazione, specializzazione, nuovo scopo, coinvolgendo allo stesso tempo molteplici, infinite risorse, ritenute poco attinenti in precedenza, accantonate e smaltite. La ricerca ha preso una larga fetta di mercato per consentire l'esplorazione, e questo è possibile solo e esclusivamente grazie a un contatto continuo.
Qual sei?
Sì, con campi opposti nel mondo. La comunicazione assume nuove forme che vengono trasformate e adattate a seconda del linguaggio in uso o che si intende ad operare. L'esplorazione è ora possibile. L'architetto, che mi hanno marita, immagina un modo cosmici che, grazie a un ente immateriale, serve, riesce a mettere al sistema e concretizzare e consente al cliente di vedere il cantiere milionario attraverso occhialetti che danno una lettura materiale di uno spazio immateriale circostante. Ancora non costruito. Tutto bello, tutto interessante. Poi però le CMC fanno sempre intensiva strada, si chiamano milioni di volte lo stesso taglio, sono milioni di volte la stessa superficie. Gli spazi costruiti, ottenuti solo ed esclusivamente grazie a tecnologia. tecnologie non corrispondono perfettamente alla visione della chiesa e quindi non ce la nuova. Siamo davvero sicuri di aver fatto davvero un balzo in avanti, oppure abbiamo semplicemente cambiato tanto?
Va bene, d'accordo, è l'inizio, certo tu ne metti di carne al fuoco, no? Ce n'è parecchiuccia, diciamo così, però diciamo a me in questa prima fase non interessa il merito, mi interessa il metodo, diciamo, no? Mi interessa che voi cominciate a usare questi sistemi, progressivamente li affiniamo, no? Anche perché probabilmente è una delle prime volte che usi un blog, suppongo, quindi diciamo strada facendo riusciremo anche ad avere contenuti più mirati, no? In questa fase mi interessava avere questo scambio, anche capire che esistono questi strumenti e cominciare ad operarli. Poi abbiamo Rinaldi, no? Asia. Forse lei ti ha dato un indirizzo.
No, dovrebbe funzionare.
Non è in modalità privata, mostra dettagli.
Ah, è saltata
la connessione. Ah, è saltata la connessione? Quante varianti che ci dà questo mondo? È un mondo pieno di sorprese a ogni angolo. Ok, riabbiamo la connessione. Ok, vediamo se Rinaldi ce la fa. Hai visto? Adesso ce la fa, ma guarda che bizzarro. No, certo, avevi ragione, il tuo piccolo mondo virtuale così scomparso da un giorno all'altro. Certo. Commentare, questa immagine è bella interessante. Sì. Sì. Ok.
Allora, sì, diciamo che, come ci ho anticipato, perché la prima fase è l'introduzione, quindi mi farei adesso non soltanto l'articolo, la rete simboli, ma anche quello della visualizzazione.
Sì.
Quindi partendo appunto dal concetto da un libro che è fondato, abbiamo definito questi periodi, uno determinato come
certo.
Industria, informazione. Dall'informazione siamo passati a introdurre il concetto di progettività. In una progettività siamo passati alla figura retorica.
Sì.
Quindi dall'ispirazione che appunto è la base della progettività.
Certo.
Abbiamo visto anche delle grandi pubblicitarie, ad esempio il disco di Sterling e Bros, quello che c'era
proprio. Certo.
E avevamo detto che attraverso le figure retoriche comunica determinati target.
Certo.
E ad esempio di persone. E quindi nel suo movimento simbolistici, che alla fine dell'Ottocento,
certo.
Sopra è ricca di, cioè, questa donna blindata che prende un maiale al mittaglio, cioè, che si lascia un po'.
Questo è del 78, incredibile,
sì.
Perché sembra un'immagine molto più attuale.
Soprattutto l'obiettivo è anche quello di comunicare attraverso questi due a persone colte.
Certo, certo.
Questo collegamento tra anche per la nostra bambina, pubblicità, la marca di forze, purtroppo è Biblos,
sì.
Ho fatto una ricerca, però non l'ho trovata quella, volevo mettere in paragone, però non l'ho trovata l'altra risoluzione, quindi ho fatto questa, di questo simbolista, di questo movimento fantastico. Poi dopo, ovviamente...
E tu l'hai decifrata, si immagina?
No, non l'ho decifrata, non ho letto neanche il significato.
Dell'Eddy with the Pig, quindi innanzitutto proviamo, perché innanzitutto il titolo non allude, il titolo è assertivo, no? È quello che vediamo, eccetera, però certo che lui tu che hai digitato simbolismo?
Simbolisti.
Ah, ecco. Riuscite? Musica,
scultura,
poesia. Allora, queste sono le quattro arti, diciamo, no? Probabilmente un'architettura, quindi sono queste le quattro arti. Beh, Certo, il fatto di avere queste alla base, invece questa immagine così sconcertante, dovrebbe essere un po' una critica implicita, sembrerebbe che sia una critica implicita, una sorta di commercializzazione, vogliamo dire prostituzione? È una sorta, perché la chiave è qua, chiaramente, no? Perché queste non sono messe a caso, queste sono indizi precisi della direzione dove lui intende andare. Quindi io, se dovessi avere due lire e 30 secondi a un rischio tutto, direi che questa è una critica alla mercificazione, alla commercializzazione dell'arte, perché chiaramente l'immagine è un'immagine, come dire, non certo di un amore sentimentale, è chiaramente un'immagine che si avvicina a una prostituzione, no? È l'abbinamento con il maiale, voglio dire, è proprio palese, anche il suo modo di essere vestita, eccetera. Sembrerebbe che lui quello voglia, diciamo, portarci a pensare.
E poi, ovviamente, questo discorso riflette sulla scrittura.
Sì.
Abbiamo parlato di opera del 63, che...
Diciamo, finisce, sì.
È un simbolo. E quindi, naturalmente, questo edificio, questo museo di Nardoviano, e anche quel concept, quello scritto a matita,
sì.
Quello è un mondo musicale, cioè il simbolo di questo,
certo,
cioè, è un landmark, cioè,
certo, assolutamente,
si ricollega pure
a, certo,
Folclerio, certo, libro, poi ho fatto,
hai cercato
nella greco, cioè,
e quindi
e niente, poi ho appunto legato la meditazione dell'onda musicale, questo perché Folclerio dipingeva, ma era anche musicista, cioè cultura e musica, e quindi insomma
bene, questo è diciamo, come dire, metodologicamente un classico, no? Diciamo, è più o meno dunque mi dai le firme così io mi sì, eccolo qua. Allora, così imparo anche i nomi. Damiano, no? Prima parlavamo con te. Questo è un classico, diciamo, no? Perché più o meno funziona su quelle categorie, però allo stesso tempo questa è l'idea che un po' con lo studente cominci a contribuire, diciamo, no? Attraverso degli sguardi eccentrici dal suo punto di vista, no? Cosa che potenzialmente c'è anche il tuo, diciamo, no? Deve essere un po' più limato, diciamo, c'è un po' troppa carne al fuoco nel tuo, perché uno possa, diciamo, focalizzarsi. Bene, d'accordo, bello, interessante, chiaro, è un piccolo contributo reale, no? Io non sapevo che i simbolisti erano così spinti in quegli anni, non ricordavo Dion Redon, questi altri personaggi, ma non ricordavo che potessero fare cose così, così esplicite, così forti. Ok, bene, allora ogni tanto lo facciamo questo, perché è anche un modo di rendere vivi questi blog. Tra un paio di settimane avremo i siti, e i siti sono ancora più, diciamo, stimolanti. Allora, facciamo la lezione di oggi, che è... ok, dove siamo? Questa l'abbiamo fatta. Ah, ecco, lo strumento come sfida per ridefinire i confini dell'architettura. Allora, questo tema del ridefinire i confini dell'architettura è un argomento che mi sta a cuore, rendere esplicito in questo contesto, ed è una maniera che diventa, che travalica ovviamente questo corso, ma rende esplicita un atteggiamento, come dire, culturale, e che ha anche a che vedere con l'architettura vera e propria. L'idea è un'idea che si domanda se l'architettura di oggi sia la stessa architettura dei tempi di Vitruvio. Diciamo, la domanda è questa. Molte persone citano le categorie vitruviane come se l'architettura di oggi fosse la stessa cosa nella sua essenza dell'architettura dei tempi di Vitruvio, per cui le tre categorie vitruviane, Firmitas, Venustas ed Utilitas, rappresentassero una sorta di recinto concettuale o di struttura concettuale che è sempre valida all'interno dell'architettura al mutare delle forme e delle condizioni. Io invece voglio adoperare con voi un altro concetto che dice che l'idea che noi abbiamo oggi, nel 2019, di architettura è un'idea profondamente diversa dall'architettura dei tempi di Vitruvio, per cui a quelle tre categorie è del tutto ovvio che se ne aggiungano, che se ne sono aggiunte altre nei secoli, perché l'architettura nel corso dei secoli ha, come dire, ampliato il suo statuto, ampliato i suoi confini, diventata qualcosa di diverso dai tempi di Vitruvio, pur ovviamente conservandone alcune caratteristiche, questo è chiaro. Quindi questo processo, io in qualche maniera lo chiamo come un costante ridefinire i confini della stessa disciplina dell'architettura. È come se l'architettura, affrontando il cambiamento della società, affrontando le crisi, concetto che abbiamo già introdotto, che gli sono attorno, e in particolare riassorbendo dentro di sé le sfide che i nuovi strumenti pongono, ridefinisca ogni volta se stessa, o al variare del tempo si ridefinisca. Facciamo degli esempi per rendere la questione più pratica, più evidente. È chiaro che, ad esempio, nelle tre caratteristiche Utilitas, Venustas e Firmitas, era un tipo di architettura. Cosa aveva in mente Vitruvio? Era l'architettura innanzitutto degli acquedotti, era l'architettura dei grandi oggetti monumentali, no? Dei templi, al massimo dei palazzi, questo aveva in mente. Ed è abbastanza interessante che non fosse presente un concetto così evidente come il concetto di contesto, no? Il concetto di contesto non faceva parte di quell'universo, non faceva parte dell'universo. Di quell'universo un concetto immanente di capacità dell'architettura di formare contesti urbani e relazioni urbane, eccetera. Se voi pensate al concetto di architettura di oggi, dei nostri anni, noi scopriamo che dentro l'architettura sono presenti ovviamente questi concetti appena nominati, ma in particolare l'architettura si definisce, ridefinisce costantemente se stessa, perché affronta e tende a ad assorbire all'interno del suo modo di operare anche delle grandi crisi. Voi tutti siete nel laboratorio e a poco vedremo come, per esempio, il tema dell'emergenza idrica, che è tipicamente una volta relazionato a un discorso puramente appartenente a una sfera tecnica e tecnologica, no? Dell'ingegneria, oggi invece fa parte a tutto titolo di una ridefinizione dell'architettura. Questo è importante, cioè è l'architettura che assorbe su di sé queste nuove opportunità e queste nuove crisi. Fare architettura oggi vuol dire affrontare anche questo tipo di sfide, del tutto inimmaginabili in altre epoche storiche. Se voi individuate alcuni studi, per esempio molti di voi hanno parlato di Manfredi e Weiss, no? E quello è uno studio classico in cui questa tematica, la tematica legata in qualche maniera all'emergenza idrica, entra a far parte di un mondo che è un mondo dell'architettura, non è un mondo del landscape, non è un mondo dell'arte dei giardini, non è il mondo del verde, è il mondo dell'architettura, e l'architettura dentro di sé in questa fase storica assorbe quelle crisi, come nelle epoche storiche appena precedenti, e cioè nel momento della rivoluzione industriale, della nascita del funzionalismo, l'architettura aveva assorbito dentro di sé il tema della casa per tutti, per esempio, no? Dell'existence minimum e della casa per tutti, un tema che era completamente inconcepibile nei momenti precedenti, no? O aveva assorbito il grande tema dell'industria di nuovo. Quindi questo processo di ridefinizione del proprio statuto disciplinare, come dire, e vederlo come un movimento di espansione invece che di un momento rigido a queste tre categorie. Ovviamente io ho dei colleghi di tutte le età e di tutte le provenienze culturali, e appena mi sento questo luogo comune sulle tre categorie vitruviane, immediatamente mi comincia mi viene voglia di grattarmi di tutte le parti, perché non è che sempre uno può avere tempo e modo di spiegare questo che vi sto spiegando. Quindi questo processo di ridefinizione dell'architettura è un concetto enorme, di grandissima importanza, da una parte da questi aspetti tematici legati alle nuove crisi che la società si pone, no? E che pone. Pensate per esempio, di nuovo per fare un esempio, al grande tema dei rifiuti, no? Il grande tema dei rifiuti è stato visto a lungo con delle categorie puramente tecniche, giusto? Puramente ingegneristiche o dell'ingegneria specifica dei rifiuti. Se voi vedete come il tema dei rifiuti è trattato come grande opportunità di progetto, come grande opportunità di progetto architettonico, come entra a far parte del mondo dell'architettura. L'esempio più noto, che tutti conoscono, è ormai quello di Big con la pista da sci. Ma è tanto per darvi un esempio, non è quello neanche, perché ci sono ormai decine di progetti in tutto il mondo in cui lavorano col tema dei rifiuti come grande tema di architettura, che a volte coinvolge anche concetti di tipo, coinvolgono risorse naturali, in maniera diversa di trattare le risorse naturali e l'ambiente, in altri casi no, ma comunque è un grande tema che affronta questo aspetto. C'è poi tutto un enorme campo che riguarda la presenza delle nuove tecnologie. Nuove tecnologie innanzitutto a livello di materiali, ma anche a livello di ragionamenti intermedi. Ormai ci sono modi in cui fatti di natura della sfera del vivente si trasformano in elementi dell'architettura attraverso processi più o meno lineari, per cui si sfrutta l'energia, per esempio, che possono dare degli elementi naturali all'interno dell'architettura, sia in forme più evidenti come gli edifici cosiddetti green, sia in forme meno appariscenti ma più profonde, che proprio hanno a che vedere con alcuni meccanismi quasi interni. c'è l'enorme presenza delle nanotecnologie, eccetera. Quindi sono tutti processi che in qualche maniera ridefiniscono l'ambito dell'architettura. Questo è un discorso molto importante a livello di dottorato di ricerca, ovviamente, perché qui si misurano varie diverse impostazioni, perché ci sono impostazioni che tendono a puntare, come dire, sulla disciplina in quanto tale, in quanto sistema già codificato, e quindi, diciamo, lavorare all'interno di un solco già codificato, e la mia scuola tende invece a pensare che le ricerche in particolare, in questo caso nell'ambito di dottorato, servono esattamente a fare questo processo, no? Servono esattamente a fare questo processo. La tesi di dottorato di Gaetano è una tesi che fa esattamente questo processo, riassorbe dentro di sé una serie di tematiche non appartenenti storicamente all'architettura, ma attraverso quel tipo di sforzo sicuramente lo sono. E chiaramente non sono cose che uno ha inventato a tavolino, ma che ha trovato, no? Ha trovato realizzato, ha trovato fatto, e quindi ne spiega la cosa. Ma questo vale in maniera analoga per quanto riguarda il lavoro sui rifiuti, o il lavoro sulla biomimetica, o il lavoro sulle nuove tecnologie biomediche, eccetera. L'atteggiamento è analogo. E quindi questo è un aspetto. Questa ridefinizione dei campi della disciplina è anche legato agli strumenti che accompagnano il progetto. È la presenza dei nuovi strumenti che spinge anche a ridefinire il campo della disciplina, sia dal punto di vista della possibilità, diciamo, costruttive e tecnologiche, sia dal punto di vista del portato concettuale e ideativo, sostanzialmente, no? Perché avere a disposizione degli strumenti via via più avanzati portano con sé anch'essi una sorta di allargamento delle potenzialità della disciplina, no? Una sorta di ampliamento di quello che la disciplina era precedentemente, perché è chiaro che se io lavoro soltanto all'interno di un sistema che come strumento diciamo concreto di elaborazione e di sviluppo è legato al parallelineo e al tecnigrafo, arrivo fino a un certo punto. Se ho dei sistemi interattivi, parametrici, come cominciamo ad avere oggi, è chiaro che l'architettura stessa diventa qualcosa di diverso, perché in qualche maniera l'architettura incorpora dentro di sé questi stessi strumenti, no? Diventa in qualche maniera simile agli strumenti stessi. Quindi questo è il primo discorso, e che va dentro il grande capitolo della ridefinizione dei confini della disciplina. Quindi, se uno vi domanda all'esame, ma che intendo dire come un'architettura che ridefinisce la disciplina? Avete questi appunti, cercando di ragionarli, discutere, capire, ma questo è il discorso, no? Che in qualche maniera è abbastanza plausibile che state in grado di fare. Mi volete fare delle domande su questo, perché magari ci sono delle cose che non sono per niente chiare, e prima di passare oltre possiamo discuterne, posso provare a dirle diversamente. Tutto chiaro, Asia? Te vedo tentennate, no, dillo. Il vantaggio di essere un piccolo gruppo, ci sono degli enormi vantaggi nel fatto di essere un piccolo gruppo, cioè, in realtà.
Io ho capito quello che
sì. Vogliamo fare degli esempi? Ok, proviamo a fare degli esempi. Allora, pensiamo all'arrivo della grande sfida, pensiamo all'arrivo del mondo industriale, d'accordo? Pensiamo all'arrivo del mondo industriale. L'arrivo del mondo industriale ha comportato l'arrivo prepotente di una serie di enormi crisi che prima non erano concepibili per estensione e quantità. Pensiamo alla grande crisi di una inurbazione molto rapida in fondo di masse enormi di persone, per cui è una moltiplicazione di queste masse allo stesso tempo, perché i fenomeni sono doppi, no? In poco tempo le città più forte vocazione industriale, quindi sono diciamo sostanzialmente quelle inglesi e della Germania, si sono trovate diciamo una fortissima inurbazione, fortissima. E quindi la crisi della città e la crisi della condizione urbana o la crisi delle abitazioni, che era tra parentesi un libro di Engels, l'amico di Marx, era un fatto diciamo di enorme importanza. L'architettura in quel momento era attrezzata per affrontare queste crisi, non solo non era attrezzata, ma erano esterne al suo essere, perché il suo essere era abituato a fare palazzi, a fare chiese sostanzialmente e poco altro. In una prima fase del movimento moderno, del cosiddetto movimento moderno, l'architettura ha ridefinito gli ambiti del suo confine disciplinare perché ha assunto su di sé la crisi delle abitazioni in primo luogo, cioè la maniera di fare case economiche e popolari attraverso delle impostazioni nuove, l'existence minimum, la minimizzazione dei percorsi, l'illuminazione solare, eccetera, eccetera, tutto un apparato che in realtà ha portato all'interno dell'architettura il tema della casa popolare, che precedentemente non c'era proprio. La domanda è: ma l'architettura era la stessa cosa di prima o aveva abbracciato un campo più forte, più grande? E la domanda è retorica. Certo che ha abbracciato un campo più grande, e questo abbraccio di un campo più grande è semplicemente un abbraccio perché ha preso più cose o si è cambiata al suo interno? Si è cambiata al suo interno, non ha soltanto abbracciato un campo maggiore. Che vuol dire che si è cambiata al suo interno? Che ha dovuto creare tutta una serie di strumenti nuovi per affrontare queste questioni. Prima tutta una serie di apparati basati sulla razionalità, sulla minimizzazione dei percorsi, sull'existence minimum, eccetera, 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 non c'erano proprio dentro l'architettura. Un po' lo dico, certo, sono cose che in parte ritornano, magari in alcuni casi arrivano come inciso, no? La via dei simboli non ha il problema di farvi comprendere questo concetto. Il concetto è della ridefinizione degli ambiti. Un po' l'architettura è come un universo che si espande, come dobbiamo dirlo? Possiamo anche immaginarlo così. E questo processo di espansione avviene tanto perché deve assorbire su di sé nuovi temi, tanto perché nuovi strumenti arrivano e tanto perché lei stessa deve definire delle nuove metodologie. Non può affrontare la casa popolare con gli strumenti della... Facciamo la croce greca o facciamo la croce latina? Lo facciamo in corinzio o lo facciamo in dorico? No, è un po', no, cioè, voglio dire... Problematiche enormi in una certa fase e poi non come affronti quel tipo di problemi con quel tipo di strumentario? Devi anche creare un nuovo strumentario. Come fai a affrontare il tema di avere un edificio che lavora con i rifiuti in qualche maniera, che sia allo stesso tempo paesaggio, spazio, architettura, eccetera. Non abbiamo, se non avessi degli strumenti nuovi, deve avere anche degli strumenti nuovi. Non ti basta prendere, cioè se tu devi fare un edificio che è attivo dal punto di vista delle acque, del trattamento delle acque e della crisi legata al trattamento idrico, devi assorbire su di te anche nuovi metodi, nuove conoscenze. Quindi da una parte prendi il tema, ma dall'altra devi prendere nuove conoscenze, nuovi strumenti. Ecco perché ti ampli. No? Ma volete aggiungere qualcosa voi due? Tu che sei stato ripetutamente citato, Gaetano, che stai a fare là con quel computer?
No, la cosa che pensavo è questa cosa degli strumenti. Mm. Per esempio dentro la tesi di dottorato, che io ho affrontato come dottorato il tema delle api, quindi è un tema che io ho cominciato ad affrontare totalmente, come dire, senza alcuna conoscenza, quindi ho cominciato a studiare e così via. E la cosa interessante è proprio questa cosa dello strumento, nel senso che ci sono due livelli dello strumento, e quindi anche del cambiamento di era poi, che determinati progetti ti rendi conto che sono la manifestazione di un paradigma totalmente di un'era differente. Quindi un'infrastruttura oggi di nuovo, che noi chiamiamo di nuova generazione, che affronta determinati temi contemporanei, non poteva essere proprio pensata prima, perché comunque c'era un altro pensiero, ok? Cioè, se era legata alla modernità e quindi alla monofunzionalità, non ce la faceva. E soprattutto la cosa interessante, che io poi non ho approfondito all'interno della tesi di dottorato perché non c'è stato tempo, ma che mi sarebbe piaciuto molto, è come determinate a quella tipologia di progetto ci sono tutta una serie di strumenti e di strumentalità senza le quali quei progetti sono proprio impossibili da fare. Cioè, tu non puoi fare quei progetti senza determinati strumenti e quindi conoscenze. Quindi lo strumento ha sempre questa doppia valenza, sia operativa che di pensiero, non so come dire, non so se mi
certo. Comunque la formula è questa: ridefinire i confini dell'architettura sulla spinta almeno di questi tre fatti che dicevamo. Uno è l'allargamento delle problematiche, delle crisi che ci sono davanti. Due, la presenza degli strumenti che hanno una funzione, come dire, almeno doppia: da una parte sono crisi, dall'altra sono soluzioni. E tre, quindi il risultato è questo, proprio di una sorta di espansione della definizione del campo disciplinare. Il che non vuol dire che le tre categorie vitruviane non esistano, non siano interessanti o non siano comunque presenti. Si tratta proprio di un vero e proprio allargamento, no? E questo secondo me è la maniera per capire questi fenomeni, un po' anche una parte del lavoro all'interno di questo corso, perché in realtà questo corso in fondo fa questo, no? Fa anche questo, ripensa a quello che è l'architettura sulla base di queste nuove spinte.
Io proprio volevo dire una cosa.
Volentieri.
L'altro giorno ho trovato una definizione di architettura che secondo me è particolarmente interessante,
sì,
perché è un po' nuova.
Sì.
Praticamente si definisce l'architettura come la rappresentazione o la manifestazione del rapporto che c'è tra l'uomo, l'umanità e la tecnologia.
Mm-hmm.
Quindi in questo senso, noi vediamo appunto, se facciamo un discorso sulla tecnica, in questo senso l'architettura è ovvio che debba reinventarsi sempre, perché progredendo la tecnica, apparendo nuove tecnologie e quindi nuovi strumenti, cambiando il rapporto che noi abbiamo, che l'umanità, che l'uomo ha con questi strumenti, deve anche inventarsi, no? E quindi ho iniziato a pensare, una delle prime tecnologie...
Questo è un pragmatico che l'ha detto. Un olandese, uno, sì, così, si capisce subito.
Su volume non lo so.
Subito si capisce. Perché nasce da un ragionamento estremamente pragmatizzante, che non vuol dire che non sia interessante, soggetto a pensiero, però si capisce proprio l'origine, no?
E quindi ho pensato, una delle prime tecnologie è il fuoco, quindi già oppure la cucina, come già il rapporto, o ancora l'agricoltura, come il rapporto, questo ci ha avuto delle...
È un modo interessante di vedere la questione.
Cioè, se noi facciamo tutta la storia dell'umanità come il rapporto tra uomo e nascita di queste tecnologie, dove le tecnologie appunto non sono quelle digitali, sono dal fuoco all'agricoltura, passando per l'industria e arrivando a quelle informatiche.
Sì, il problema, no? Grosso, è, il problema grosso è se questa di cui loro parlano sia edilizia o architettura. Questo è il grosso problema. Che infatti un pragmatico di fatto non si pone, no? Il problema non si pone. Quando io parlo dell'architettura all'interno della nascita del problema del significato, è chiaramente un'altra, è proprio la scissione dell'idea che edilizia possa essere assimilata al concetto di architettura. Comunque questa è una discussione troppo complessa e troppo astratta per loro, comunque interessante, senza dubbio interessante, anche se l'avremmo tamati immediatamente. Allora, a proposito di questi costrutti, uno dei costrutti più interessanti è questo che riguarda il paesaggio, no? Allora, il concetto di paesaggio è estremamente interessante perché è qualcosa che voi vi ritroverete spesso. E quindi una volta tanto conviene affrontarlo e parlarne. Quindi questo piccolo capitolo della lezione vuole affrontare la questione del paesaggio. E, ovviamente io vi propongo quello che si inserisce all'interno che è più utile al mio modo di ragionare, al modo di ragionare all'interno di questo corso, che però è stato ampiamente testato e funziona abbastanza bene. In parte, questo discorso ve lo ritrovate nel capitolo del libro. C'è un capitolo del libro che si chiama Paesaggio, che in parte ripercorre quello che stiamo discutendo adesso. Allora, io chiamo paesaggio, nella mia definizione, quella che diciamo voglio condividere con voi, una rappresentazione estetica condivisa collettivamente e culturalmente, ma in costante evoluzione, di una parte del mondo. Rappresentazione estetica condivisa collettivamente e culturalmente, ma in costante evoluzione, di una parte del mondo. Ognuna di queste cose, facendo parte di una definizione, è importantissima, è come se fosse un pezzo di un'equazione, no? Allora, cominciamo dalla prima. Rappresentazione estetica. Perché io dico che il paesaggio è una rappresentazione estetica? Perché, come sono arrivato a questo aspetto, poi ve lo dimostrerò, ma in qualche maniera il primo aspetto della definizione è che il paesaggio non è natura, non è fatto fisico, non è nelle cose, il paesaggio non è nelle cose. Il paesaggio è una rappresentazione estetica che noi facciamo di una parte del mondo. Perché estetica? Perché io non riesco a pensare a questo tipo di concetto senza la pittura. La pittura è il grande medium attraverso cui il concetto di paesaggio è nato. Prima non c'era il concetto di paesaggio, il paesaggio è arrivato in un determinato momento, è arrivato attraverso una rappresentazione estetica. Quindi non siate sconvolti da questa idea che il paesaggio prima non c'era. Il paesaggio, in quanto rappresentazione, all'interno di questa definizione, arriva in un determinato momento come un costrutto estetico che anche, e vedremo subito dopo, in qualche maniera condiviso collettivamente e culturalmente. quando arriva e dove arriva. Quando arriva e dove arriva. Naturalmente arriva nel posto che chiunque di noi pensa all'inizio al concetto di paesaggio, pensa a quello. Cioè arriva con questi affreschi. Questi affreschi sono i primi che fanno arrivare il concetto di paesaggio. Il concetto di paesaggio si afferma attraverso questa estetica, sono gli affreschi dei Lorenzetti, che non a caso sono presenti nel palazzo del municipio di Siena, a simboleggiare, a rappresentare, a essere questo aspetto fondamentale che spiego subito dopo, che il paesaggio non è una semplice rappresentazione estetica, è una rappresentazione estetica condivisa, è condivisa da una collettività, è condivisa culturalmente. Quindi con questi affreschi nel palazzo del municipio arriva il concetto di paesaggio. Prima non c'era, esisteva la natura, esisteva tutto, ma non c'era il costrutto mentale, non c'era il costrutto mentale, perché di nuovo il paesaggio non è una cosa che c'è, è un'interpretazione che noi diamo di quella cosa, attraverso una lente estetica, attraverso una lente estetica. Senza la lente estetica non riusciamo ad avere il modo di interpretarlo. Cosa fanno i Lorenzetti e migliaia di altri pittori di quegli anni e dopo? Danno corpo ad un'idea che è tipicamente italiana, anzi di più, tipicamente toscana, di un intreccio tra i fatti naturali e i fatti antropici. Questa è la caratteristica di base. Il paesaggio, come è per loro in quel momento storico condiviso collettivamente e culturalmente, è un intreccio armonico equilibrato tra elementi di carattere antropico, le strade, i poderi, i filari a protezione delle strade. Finalmente ho capito perché usano i cipressi lungo le strade. Ho dovuto domandare. Ma sai perché?
Io penso un paio di ragioni.
Dimmele.
Allora.
Perché io ne so una.
Quando sono vicino alle case è perché fanno un po', sono sorti di frangivento.
Va bene, d'accordo. Ok.
E invece
quando sono lungo le strade, allora c'è questo famoso, diciamo, strada che porta alla casa alberata con i cipressi. Perché mettono i cipressi? No, è una cosa semplicissima, no, però devi sapere, come al solito.
Io sapevo che erano anche per delimitare i confini, però non sono quelli delle...
No, perché quella è una strada. No, l'ombra un poco, ma l'ombra userebbero altro tipo di vegetazione. La ragione è questa, che ovviamente tutto questo... questa terra è una terra argillosa, molto dilavabile. Quindi quando tu fai una strada sterrata, questa strada tende a dilavare molto facilmente. Il cipresso è come un palo, sostanzialmente, cioè che ovviamente, come tutti gli alberi, ha la stessa forma del suo andamento verticale, ha un andamento sotterraneo. Quindi è come se tu mettessi tanti pali di fortificazione, diciamo così, o di rafforzamento lungo i percorsi affinché non slavino. Oltretutto sono bellissimi, ti fanno ombra, ti delimitano, eccetera, ma diciamo sono ulteriori valori. Il principale è di evitare l'effetto di slavamento. Pensate. Comunque, tornando a noi, quindi questo paesaggio è un paesaggio di natura fortemente antropica, in cui si celebra questa particolare cultura, che è la cultura toscana, che è una cultura basata su un'antropizzazione diffusa, che è basata sulla non presenza del feudo, ma diciamo una presenza diffusa della mezzadria, e tutta una serie di altri fatti che costituiscono questa idea del paesaggio antropico. Quindi noi tendiamo a dire paesaggio, se noi diciamo paesaggio, immediatamente pensiamo al paesaggio toscano. Perché pensiamo al paesaggio toscano? Perché è chiaro, diciamo, nasce lì, indipendentemente dal fatto che noi ne siamo consci o meno. Ma questo discorso, esiste soltanto il paesaggio dei Lorenzetti o esistono altri paesaggi? Domanda. Ovviamente esistono altri paesaggi. Ovviamente, essendo un costrutto e una visione estetica che tu applichi a una porzione del reale ed è condiviso esteticamente e culturalmente, è chiaro che la stessa nozione di paesaggio si modifica. Nel senso che quello c'è, rimane e lo puoi, puoi fare tutto quello che vuoi, ma naturalmente, ad esempio, esiste tutta una presenza di un'idea di paesaggio moderno ed industriale, che non è per niente il paesaggio dei Lorenzetti, è un paesaggio industriale moderno basato su tutt'altre caratteristiche, no? Sulle caratteristiche di mobilità, sulle caratteristiche di dinamicità, su altre caratteristiche. Quindi io di nuovo posso usare il concetto di paesaggio usando quella stessa formula di prima per descrivere il paesaggio moderno, industriale, contemporaneo o il paesaggio dei fratelli Lorenzetti e della Siena della fine del 300, giusto? Quindi a questo punto si capisce e posso continuare, no? Ovviamente, perché poi ci sono le persone che scoprono una potenzialità di paesaggio che altrimenti non era, diciamo, in qualche maniera non era presente. Ad esempio, ci sono architetti, Gehry è il primo, ma anche Lalit in fondo è un altro personaggio, che scoprono un paesaggio, nel caso di Gehry, che è il paesaggio residuale, il paesaggio delle periferie, il paesaggio rimosso, e fanno di quello una forte motivazione di ispirazione del loro lavoro, ma quel tipo di discorso diventa talmente forte e talmente vincente che da un certo punto di vista diventa anche condiviso, diventa un valore condiviso, no? Lalit è un altro personaggio che ha fatto questo tipo di ragionamento, ha fatto un ragionamento in cui, per esempio, tutta una serie di flussi dinamici legati alla presenza delle infrastrutture, no? Quindi vincoli, ponti, gangli, eccetera, eccetera, diventano una sorta di architettura, sono inglobati in una sorta di idea di architettura, per cui esiste una serie di un'idea di paesaggio dinamico in cui la relazione tra suolo e architettura è sfumata e che, diciamo, costituisce un valore per il tipo di idea contemporanea di paesaggio. Vedremo poi, non ne abbiamo in questa lezione, che una volta che concepita e compresa questa idea di paesaggio, io devo lavorare ed assecondare delle situazioni e sviluppare e rendere ragione e ragionare su delle compatibilità e dei rafforzamenti rispetto a delle situazioni di paesaggio dato e non di paesaggio che è completamente opposto, perché siccome deve essere condiviso culturalmente e socialmente, io non posso andare nel senese e, come dire, entrare col cheapskate degli eri come se niente fosse. Mi spiego? Proprio perché il concetto di paesaggio è un paesaggio in qualche maniera, essendo condiviso, il concetto fondamentale è che è condiviso, arriva a una condivisione di quel valore estetico, quindi non posso arrivare con Gheri come se niente fosse. E allo stesso tempo è del tutto cretino arrivare nella periferia allo Stanghelena, fatta di un altro tipo di valore e di sistemi, con l'idea che tu stai a Siena, no? E stai lì, diventa assurdo, diventa completamente... Ecco che quando noi lavoriamo, abbiamo cominciato a lavorare sulle nostre aree, sulle nostre periferie, perché ormai la famiglia è uguale, no? E, lì, no? Dell'Aniel, del fiume, eccetera, eccetera. È chiaro che stiamo cominciando a riflettere su questa stessa idea, no? Su un'idea che esistono delle caratteristiche che in fondo si possono tirare fuori, si possono trovare delle vitalità, si possono trovare delle forze, si possono trovare delle relazioni all'interno di questi paesaggi residuali o poveri, senza avere in mente che l'unico tipo di paesaggio che posso avere, che so, è la metafisica dell'euro, o è necessariamente la campagna toscana, no? L'inglese in questo si rivela eccezionale come lingua, perché lo dice, lo toglie dall'equivoco. Lui dice sempre in inglese che si tratta di rappresentazione, o meglio di visione, mentre io qua ve lo devo spiegare che il paesaggio è rappresentazione estetica. Loro già ce l'hanno costruito dentro, dicono che è scape, cioè visione. Dopodiché, una volta che è scape, dopodiché ma la gioco e dico, ok, è landscape, ok, è cheapscape, ok, è moonscape, ok, è industrialscape, ok, è waterscape, eccetera. Quindi in qualche maniera nel linguaggio stesso, in qualche maniera costruiscono quello che per noi è più complesso e ci determina equivoci, no? Ci determinano equivoci, perché noi l'equivoco fondamentale è che il paesaggio sia la realtà. Mentre quello che io vi voglio sradicare dalla testa è che il paesaggio sia realtà. Il paesaggio è un costrutto mentale, è una maniera che noi usiamo per interpretare la realtà ed è condiviso, e questa è la cosa fondamentale, che distingue il concetto di paesaggio da altre forme di rappresentazione. Deve essere condiviso. Ecco perché sta nel municipio di Siena. Perché deve essere condiviso. In qualche maniera è un valore che è condiviso socialmente. Vogliamo dire anche politicamente? Diciamo anche politicamente. È un valore condiviso. Ciò non di meno cambia. Cambia nelle epoche, cambia nelle situazioni. Ed ecco perché è in costante evoluzione. E i grandi personaggi... ho citato Gheri, ho citato Adil, posso citarne altre, riescono a spingere oltre, no? E in qualche maniera a inventare un nuovo paesaggio possibile. Volentieri.
Io non capisco bene il passaggio del paesaggio
non
è la realtà.
Ecco, ok, ma perfetto. No, sì, ok. Riandiamo alla formula, vediamo se funziona. La realtà è datum. La realtà è datum. Ed è soggetta ad infinite interpretazioni. Ci siamo? Quindi, quello che è lì, d'accordo, esiste, ma esiste in quanto datum. Non esiste in quanto informazione, d'accordo? È un datum, giusto? Io questo datum lo posso interpretare in milioni di modi, giusto? quella realtà la posso interpretare dal punto di vista fisico, la posso interpretare dal punto di vista chimico, la posso interpretare dal punto di vista botanico, la posso interpretare dal punto di vista dei flussi dell'acqua e milioni di altri, giusto? Ci siamo fino a qua. Quindi è un dato soggetto all'infinita interpretazione. Tra queste interpretazioni, certo di una realtà, ma comunque appartiene al mondo dell'interpretazione, c'è il costrutto mentale del paesaggio e in particolare l'idea che c'è un paesaggio, c'è il paesaggio dei Lorenzetti, cioè c'è il paesaggio della Toscana classica. Quindi esiste, ma comunque il concetto di paesaggio è, noi chiamiamo paesaggio l'interpretazione di quello. Mentre invece molto spesso, ogni tanto anche loro fanno questo errore, a volte anch'io, uso paesaggio in, come sinonimo di ambiente o di realtà. Capita anche a me di farlo, a volte mi sbaglio pure io tra informazione e dato, ma ciò non di meno, quello che per me è molto importante è scindere le due cose. Per cui il paesaggio è un'interpretazione estetica collettiva, certo di una realtà, ma è una lente che tu applichi a questa realtà. È quello di questo valore estetico condiviso, è un valore estetico condiviso, in qualche maniera. E è una cosa che funziona abbastanza bene, cioè nel senso che noi anni che ci stiamo lavorando e diciamo non è mai cascata davvero.
L'errore più comune che io spesso faccio, parlo di paesaggio, non mi riferisco per esempio all'ambiente naturale.
Certo, ci sembra normale, no? In realtà quello è ambiente naturale e poi io lo interpreto, dipende come lo interpreto, no? Certo, quello è un ambiente antropico, è un ambiente antropico. E... ok, volevo dire una cosa su questo, vabbè, ritornerà. Lei vuole dire una cosa? No, nessun altro?
No, quindi a questo punto, cioè, la domanda è, ci vorrei dire strato piuttosto che cultivato, piuttosto che, cioè, il paesaggio prendendo sotto dei lenti, che dico ok,
sì, è interessante questa cosa. Io lo definirei, se fosse, dovessi lavorare in maniera più, più precisa, io lo definirei ambienti naturali o ambienti antropici o ambienti, se non c'è il concetto estetico, no? Se tu devi definisci una foresta, tu la vuoi definire in quanto foresta, no? Allora, se, al limite è meglio essere, secondo me, è meglio dire quello che sovrapporre il concetto di paesaggio. Sovrapponi il concetto di paesaggio quando gli vuoi dare una valenza estetica. E possiamo anche dire, in alcuni casi, il paesaggio alpino, il paesaggio rupestre, il paesaggio... possono anche essere a forte prevalenza naturale e con scarsa presenza antropica, no? Però è chiaro che c'è un'attribuzione di un valore in qualche maniera, c'è un'attribuzione di un valore e questo valore in qualche maniera deve essere condiviso, no? Quindi noi possiamo sapere che cos'è il paesaggio alpino, possiamo avere un'idea di che cos'è il paesaggio alpino, possiamo condividere un valore di paesaggio alpino, anzi loro lo condividono e come? Il paesaggio alpino e anche dei fatti antropici sono presenti, meno del paesaggio toscano, ma sono ovviamente presenti e compatibili, no? Però io lo uso con consapevolezza, sottolineando il valore estetico condiviso di questo valore. Se invece lo voglio descrivere oggettivamente, è bene secondo me, che lo descrivo oggettivamente. No? Montagne, prate, foreste, un ambiente naturale, un ambiente più o meno antropico, secondo me è più efficace, per cui quando entra in gioco il concetto di paesaggio non entra in gioco, entra in gioco in quanto valore condiviso, valore rappresentazione estetica condivisa. Tutto questo lavoro, se volete, qua lo potete leggere, lo potete anche leggere in altre versioni lì, è nato perché a un certo momento Franco Zagari ha scritto questo libro 40 definizioni di paesaggio, non so bene come si chiamasse, 24 definizioni di paesaggio, e ha chiamato 24 persone, tra cui me, a fare questo. Però non mi sarebbe passato per l'anticamera del cervello doverlo definire. E invece scopro che è sempre una bella arma quella di forzarsi a definire le cose, e poi le si cambiano, o meglio, una volta che tu le definisci devi vedere se funzionano in qualche maniera, se superano dei test, no? Comunque questa dell'inglese è interessante. Qui ci sono una serie di altre cose. Noi abbiamo fatto questo libro, che è un libro molto bello, in cui questi concetti rientrano attraverso il lavoro degli architetti. Si chiama Roma, Cosmo, Materia, Cultura, in cui il concetto di paesaggio entra spesso. Volevo aggiungere un'immagine nuova. Questa è un'immagine classica, no, del paesaggio americano californiano, no? Sono, mi è parsa più classica di così, che noi in qualche maniera conosciamo, anche se non ce l'abbiamo mai abitato, no? Li conosciamo perché attraverso i telefilm, attraverso tante forme di rappresentazione, è quasi familiare, no? E immediatamente riconosciamo che non è un paesaggio italiano, non so neanche dire perché. Perché diciamo subito che questo non è un paesaggio italiano? Non so, da come sono fatti gli edifici, dagli andamenti delle cose, come è fatta la staccionata, non lo so, dal tipo di vegetazione che si intuisce. Ah, ecco. Gli artisti, come vi dicevo, danno spallate a questi mondi, e in qualche maniera riescono a ridefinire un'idea di paesaggio, no? Un'operazione molto interessante a questo proposito l'ha fatta Antonioni, quando negli anni 60 ha fatto questo film Deserto Rosso, che è tutto un film basato nel paesaggio industriale, diciamo, di Ravenna. E quindi tutto il mondo è un mondo che a quel punto, dopo un poco, diventa proprio quello, no? Diventa un'idea di paesaggio industriale che ha la sua dinamica, che ha i suoi valori estetici, che ha il suo mondo. Domenica parleremo di Van Gogh, un enorme campione. I pittori sono delle saette che vanno prima, no? Che ci aiutano poi a pensare che tipo di paesaggio noi andiamo a progettare, o che tipo di fare. E se voi pensate, per esempio, adesso ne parleremo poi di più, a quello che hanno fatto diversi pittori, pensate a Mondrian da un certo punto di vista, pensate a Cézanne, pensate a Van Gogh, noi in qualche maniera loro ridefiniscono un'idea di paesaggio che poi diventerà in realtà